File 26, pagina 185. Il sottufficiale fece cenno allo scrivano di scrivere a macchina, poi cominciò a dettare. Al comando, il giorno, l'ora, due prigionieri politici di nazionalità italiana che rispondevano al numero di matricola, eccetera, eccetera, sono stati indiziati di tentata fuga dal lager. Mi fecero trasalire le ultime parole. Si attendono istruzioni sulla opportunità di fucilare i due Flüger, nell'uso burocratico, i colpevoli di tentata evasione. Allora mi dissi, non ci ammazzavano subito, era già qualcosa. Si poteva quasi sperare di aver salva la vita, perché la guerra non sarebbe durata a lungo. Gli ultimi 5 minuti della guerra si avvicinavano veramente, gli alleati avanzavano celermente, i cannoni scuotevano l'atmosfera, rombavano non molto lontano. Ebbi l'impressione che il piccolo uomo dal piccolo cranio, che non aveva certo bisogno di speciali autorizzazioni per fucilarci, voleva prendere tempo con quell'atto burocratico per non macchiarsi alla soglia dei letzte 5 minuti di un altro delitto. Aveva finito di dettare, si era tolto un peso. Lui, signore padrone del campo, probabilmente in altre circostanze, fino a pochi giorni prima, non avrebbe esitato a farsi fucilare subito. Penso che siano state le mie fotografie a farlo meditare a quale impercettibile filo è talvolta legata la vita. Intuivo che il verbale, una volta partito per il comando superiore, non sarebbe stato in quell'atmosfera di una Germania che andava in pezzi e perciò di fuga e di smobilitazione generale, né letto né avrebbe avuto risposta alcuna. Eravamo salvi per il momento. Fummo rimandati in baracca che ormai albeggiava, un'alba dalla luce metallica, nella quale gli alberi e le baracche sembravano di alluminio. Non potei riprendere sonno. La sveglia avvenne alle 5 per tutti. Più tardi, con Cantelli, fui nuovamente ricondotto all'ufficio del comando del lager. Attendemmo un'ora circa. Poi venne il maresciallo, il quale ci disse che non dovevamo più uscire dal campo per nessuna ragione, neanche con le squadre addette al lavoro. D'ora in poi avremmo dovuto svolgere degli incarichi solo all'interno del campo. Se per una qualsiasi ragione ci fossimo avvicinati a meno di 5 metri dal portone d'ingresso, i soldati avevano l'ordine di sparare senza preavviso. A tale scopo, per essere meglio individuati, sulle nostre giacche a righe vennero disegnati sul petto e sulla schiena, con vernice rossa indelebile, cerchi concentrici di 30 cm di diametro. Eravamo come i piccioni del tiro a segno. Nei giorni seguenti cercai dappertutto il polacco che aveva fatto la spiata, ma non lo trovai. Mi interessava l'uomo, non per vendicarmi, ma per conoscerne la psicologia e il suo lato umano. I compagni di baracca mi dissero che era un ebreo, non lo so, non ho mai potuto appurarlo. Potrebbe benissimo trattarsi di un'accusa assolutamente infondata, perché nei lager tra gli stessi prigionieri vi era del razzismo. Si sentiva di frequente, nel corso di liti per futili motivi, sbottare nell'accusa ritenuta sommamente offensiva: «Du bist ein Jude», «tu sei un ebreo». A provocarla era soprattutto la consapevolezza che gli ebrei erano l'elemento più odiato dalle SS, erano gli Untermenschen, i sottouomini per eccellenza, l'esemplare umano più perseguitato nel mondo folle della ideologia nazista. L'accusa di Giude faceva perciò paura a chi la riceveva e dava per converso una patente di superiorità razziale o di arianesimo a chi la lanciava, facendogli spesso vincere la contesa. Nei campi di sterminio nazisti furono imprigionati circa 12 milioni di civili, dei quali si calcola che 8 milioni trovarono la morte prima della liberazione. Di questi ben 6 milioni, i due terzi, erano ebrei, nei confronti dei quali il Terzo Reich aveva decretato la soluzione finale, cioè la loro uccisione, dopo averne sfruttato fino all'inverosimile la capacità di rendimento, sottoponendoli al lavoro forzato e spogliandoli di ogni avere. Nei lager, perciò, l'elemento ebreo era numeroso, sul quale era facile infierire, ed era altrettanto facile per un osservatore, sia pure comune come io mi ritengo, trarre delle conclusioni sul loro carattere e sul loro comportamento in condizioni di estrema precarietà, dove nulla poteva essere nascosto al prossimo e dove prima o poi veniva in superficie l'intima essenza dell'uomo. Non era possibile sfuggire alla legge del lager. La verità vera di ognuno di noi, a qualsiasi gruppo etnico si appartenesse e qualsiasi credo religioso si professasse, veniva a galla ineluttabilmente. In quelle circostanze di abbandono e di miseria, di frustrazione e di dolore, di degradazione umana, non esistevano compromessi né vie di scampo. L'uomo, qualunque esso fosse, apriva la propria anima e la propria personalità alla vista di tutti. In questo senso l'aria mefitica non ristagnava, ma faceva piazza pulita di ogni sentimento nascosto. In nessun luogo, forse, il campione umano si prestava ad essere studiato e analizzato come nelle condizioni di vita imposte nei campi di annientamento. Sicuramente in quei luoghi non si poteva mentire a se stessi né agli altri. Perciò, sulla base di quelle tremende esperienze vissute, mi sia consentito di esprimere un giudizio in proposito. Nella comoda vita civile di oggi spesso si sentono esprimere giudizi avventati sugli ebrei, opinioni che sono per lo più frutto di pregiudizi e di sbagliata educazione, quando non è odio instillato da interessata propaganda razzista. Costoro, è ovvio, non possono sentenziare e non può essere loro riconosciuto alcun diritto in proposito. È difficile giudicare ed è facile sbagliare. Mi sono però convinto che non esistono differenze sostanziali tra ebrei e non ebrei. Parlo di ebrei come origine e come popolo, non come di uomini che professano una determinata religione. Ognuno di noi porta in sé inequivocabilmente difetti e virtù del paese dove è nato e vissuto, del costume e della cultura e della civiltà della sua nazione, e metteteci anche dei pregiudizi che allignano in quella nazione. Ho visto canaglie cristiane come gentiluomini ebrei e viceversa. L'ebreo, come il non ebreo, può essere intelligente o stolto, vile o coraggioso, generoso o meschino. Non vi sono attributi specifici superlativi che eccellano in uno e manchino nell'altro. Là, nei lager, eravamo tutti gregge e chi emergeva non era quasi mai per doti di intelligenza, che nei campi di sterminio non contava, ma per capacità di organizzarsi, sì, per scaltrezza, per insensibilità verso il prossimo, per cinismo, per furfanteria, per vigliaccheria. Tutti costoro emergevano. Del resto era la qualità umana più preziosa e ricercata dell'SS dei capò. Chi aveva quelle qualità faceva carriera, diventava qualcuno, spesso si salvava. Di quelli che hanno fatto carriera, la stragrande maggioranza non erano ebrei, essi, gli ebrei, resistevano meno degli altri alla spietata vita del campo, perché fra di essi vi era un gran numero di intellettuali e in genere di abitanti di città. Meglio resistevano i contadini e gli operai di qualsiasi razza essi fossero. L'intellettuale, specie se ebreo, raramente veniva utilizzato per la sua competenza scientifica. Il nazismo aveva fretta e utilizzava tutti, salvo eccezioni, come bruta forza lavoro. Era, tutto sommato, uno strano comportamento e sotto certi aspetti addirittura improduttivo e autolesionistico, che trova la sua immagine nella figura del Cato Blepas, l'animale mitico che divorava le proprie zampe e finiva a testa in sotto. Nel lager il santo e il delinquente prima o poi si manifestavano, emergevano. Ho visto santi fra i non credenti e canaglie fra i devoti. Ci sono dei cattolici buoni, onesti, laboriosi, altruisti, come ne esistono dei meschini, canaglie, egoisti. La stessa cosa vale per gli ebrei. Una linea netta di demarcazione. Non esiste solo una propaganda ottusa, sibillina, sempre interessata alla caccia, alle streghe, alimentata da odi secolari di natura religiosa e razzista, ha potuto, mascherandola con nobili ideali, dare esca all'immagine stereotipata del giudeo avido e immondo, egoista e senza pietà, scaltro e senza scrupoli. L'immagine inventata di un ebreo creato dagli antisemiti. Nell'odio razziale si cela spesso l'invidia razziale. Penso che l'ebreo non può essere identificato razzialmente, ma solo religiosamente. Nella realtà dei campi di sterminio, il male che ogni uomo porta in sé esplodeva senza remore, senza riserve, senza titubanze. Era la lotta per la sopravvivenza. Ognuno si serviva dei mezzi naturali di cui disponeva, perciò violenza, invidia, astuzia, protervia, vigliaccheria, ira saltavano fuori senza tanti riguardi. Una forza della natura alla quale non si può resistere. Il male che nella nostra esistenza quotidiana di cittadini liberi nascondiamo con il sorriso e l'ipocrisia, allontanandolo dalle nostre esistenze ben educate, nei lager, sotto la sferza della fame irresistibile del terrore quotidiano, veniva a galla prorompente. L'attaccamento alla vita ti assaliva da ogni parte e giorno dopo giorno la crosta si spezzava, lasciando libero sfogo agli istinti più bassi. Detto questo, devo precisare, non sono ebreo. Dopo la spiata, io e Cantelli fummo adibiti ai lavori più umili e pesanti nel campo, pulizia delle latrine, spazzare le camerate e il cortile, trasportare i pesanti secchi di zuppa, lavori di sterro con pala e picco. Una settimana dopo l'accaduto, mi venne chiesto quale mestiere Beruf conoscevo. Tisler, falegname, risposi. Non l'avevo mai fatto, sperando di ricevere incarichi meno pesanti e che mi consentissero di rimanere al caldo. Fui messo a disposizione di un prigioniero cecoslovacco, di professione falegname, addetto alla manutenzione delle baracche. Riparava infissi, sedie e tavoli, sistemava le assi del pavimento e via dicendo. Il lavoro era in ogni caso meno gravoso e perlomeno risparmiava la fatica notevole delle lunghe camminate all'aperto sotto la pioggia o il nevischio. Il cecoslovacco, un tipetto dal piglio autoritario, più anziano di una decina d'anni, si arrabbiò quando capì che come falegname non potevo essergli di grande aiuto, e lo capì subito, poiché mi incaricò di ritagliare da una grossa tavola, con una sega oltretutto da boscaiolo, un disco di diametro opportuno per tappare l'apertura del cesso di cui si servivano i militi della SS. Fu un lavoro tremendo che richiedeva non solo capacità di mestiere ma anche forza, e non ne possedevo punto. Come risultato venne fuori una specie di quadratura del circolo e il mio uomo ne fu costernato. Mangiò subito la foglia senza tuttavia protestare eccessivamente e soprattutto senza denunciare la mia inettitudine al comando. Gli fui grato e cercai di assecondarlo in tutti i modi, trasportando per lui le assi di cui abbisognava, i chiodi e gli arnesi di lavoro, da un capo all'altro del lager. Tutto sommato ero contento della mia nuova situazione, che mi dava modo di non lavorare a lungo all'aperto sotto la pioggia e la neve. Il cecoslovacco aveva qualche amico nelle cucine del campo. Ogni tanto, in un recipiente colmo di ceneri prelevate nella cucina, trovava nascoste delle patate, talvolta bruciacchiate ed altre lesse a dovere, che con quel sistema gli pervenivano. Me ne dava qualcuna delle più piccole, ma era sempre meglio che niente, dal che si vede che non tutti i mali vengono per nuocere. Avevo smesso di masticare il carbone e la dissenteria era ricomparsa e mi tormentava debilitandomi. Nei primi giorni di aprile fui colto da un forte mal di gola che peggiorò la situazione. I casi difterici erano molti e i colpiti non si salvavano. Le medicine mancavano del tutto, che veniva ricoverato in infermeria difficilmente ne usciva vivo. Temevo la difterite. Avevo la febbre alta e una sete che mi straziava. Mi reggevo a malapena in piedi, acqua non se ne poteva bere. Ero sempre madido di sudore e le forze mi abbandonavano. Il mio amico falegname mi guardava scuotendo la testa. «Du caput», sentenziava. Non era incoraggiante. Gli stessi miei compagni italiani, quando ci vedevamo la sera, restavano impressionati del mio rapido cambiamento. Il pallore del volto, il tono calante della voce, il tremore degli arti. «Fatti ricoverare, Bressan», mi dicevano, ma non ci pensavo nemmeno, sarebbe stata la fine. Ne ebbi la convinzione proprio in quei giorni, dopo una visita alla baracca ospedale per ragioni di lavoro. Entrai nella baracca ospedale con il falegname. Fummo incaricati di eseguire lavori di falegnameria nel reparto infettivi, Infektion Sabtlung, e potei constatare che quel luogo era l'anticamera della fossa comune, che infatti si apriva appena al di là delle finestre. I cadaveri, a decine, venivano buttati direttamente dalla finestra nella fossa, senza neanche il bisogno di far perdere tempo ai monati per trasportare i morti fuori dalla porta. Gli ammalati giacevano nei castelli in una sporcizia indescrivibile. I castelli erano a due piani, anziché a tre o quattro. L'unico beneficio concesso ai moribondi, ivi ricoverati, che non avrebbero potuto comunque issarsi molto in alto, il fetore era insopportabile. Alcuni giacevano nudi, senza coperta, immersi nelle proprie feci. Guardavano dalla parte di chi entrava con occhi allucinati, muovendo a stento la testa su un collo sottile come di un cappone spennacchiato e tendendo le mani ossute e tremanti, implorando aiuto con invocazioni appena percettibili nello sforzo di proferire parola. Erano scene da incubo. Il vento gelido soffiava su di loro, entrando dalle larghe crepe prodottesi nelle pareti di legno, che nessuno ormai pensava di far riparare. e sembrava che il lugubre lamento generato da quelle folate provenisse da un mondo oltretomba, insofferente, nell'attesa di ghermirli. Pagina 192.